Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Ti basti la mia grazia. Meditazioni sugli scritti di San Paolo, dal libro omonimo di Marco Cardinali, pubblicato dalla Lateran University Press. Con l'autore conducono Franca Salerno e Gianni Bersanetti.
Ebbe fede in Dio. San Paolo, nella sua lettera ai Romani, definisce Abramo come colui che ebbe fede in Dio, aggiungendo che proprio perché obbedì sempre alla sua chiamata è diventato padre di tutti quelli che credono. Dio fin dall'inizio dei tempi, nella sua bontà e sapienza, si rivela all'uomo. Con parole ed eventi rivela se stesso e il suo disegno di amore, che ha prestabilito dall'eternità in Cristo a favore dell'umanità. Tale disegno consiste nel far partecipare, per la grazia dello Spirito Santo, tutti gli uomini alla vita divina, quali suoi figli adottivi nel suo unico figlio, Gesù Cristo. Ogni tanto dovremmo pensare a quali grandi opere il Creatore ha fatto per noi e in quali tappe si è rivelata questa opera di salvezza. A tale proposito basta guardare la Sacra Scrittura. Dio, infatti, fin dal principio si è manifestato ai nostri progenitori, Adamo ed Eva, e li ha invitati ad un'intima comunione con Lui. Dopo la loro caduta, però, non interrompe la sua rivelazione e promette la salvezza per tutta la loro discendenza. Dopo il diluvio, stipula con Noè un'alleanza tra lui e tutti gli esseri viventi. Dio sceglie Abram, chiamandolo fuori dal suo paese, per fare di lui il padre di una moltitudine di popoli, e promettendogli di benedire in lui tutte le nazioni della terra. I discendenti di Abramo saranno i depositari delle promesse divine fatte ai patriarchi. Dio forma Israele come suo popolo di elezione, salvandolo dalla schiavitù dell'Egitto, conclude con lui l'alleanza del Sinai e per mezzo di Mosè gli dà la sua legge. I profeti annunziano una radicale redenzione del popolo e una salvezza che includerà tutte le nazioni in una alleanza nuova ed eterna. Dal popolo di Israele, dalla stirpe del re Davide, nascerà il Messia, Gesù.
È con questa tappa della storia della salvezza che raggiungiamo la pienezza della rivelazione di Dio. E come è scritto nel compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, è la tappa decisiva.
È quella attuata nel suo Verbo incarnato, Gesù Cristo, mediatore e pienezza della rivelazione. Egli, essendo l'unigenito Figlio di Dio fatto uomo, è la parola perfetta e definitiva del Padre. Con l'invio del Figlio e il dono dello Spirito, la rivelazione è ormai pienamente compiuta, anche se nel corso dei secoli la fede della Chiesa dovrà coglierne gradualmente tutta la portata.
In Cristo, quindi, la rivelazione di Dio ha raggiunto la pienezza. Ed è per questo che il mistico carmelitano San Giovanni della Croce può affermare: «Dal momento in cui ci ha donato il Figlio suo, sua unica e definitiva parola, Dio ci ha detto tutto in una sola volta in questa sua parola e non ha più nulla da dire».
La domanda che ci dobbiamo fare, che corrisponde ad una urgenza della predicazione dello stesso San Paolo, è: l'uomo come risponde a Dio che si rivela? L'uomo, sostenuto dalla grazia divina, dovrebbe rispondere con l'obbedienza della fede, che significa affidarsi pienamente a Dio e accogliere la sua verità. Tale verità è poi garantita da Lui, che è la verità stessa. Nella Sacra Scrittura sono molti i testimoni che hanno risposto a Dio con l'obbedienza della fede, e diremo anche obbedienza nella fede. In particolare troviamo Abramo, che abbiamo già citato e che è venerato dai cristiani, gli ebrei e i musulmani, e la Vergine Maria, che ha realizzato nel modo più perfetto in tutta la sua vita l'obbedienza della fede, fin dal momento in cui ha pronunciato le parole «Fiat mihi secundum verbum tuum», «Avvenga di me quello che hai detto». Credere, per San Paolo e per tutti i testimoni della fede, significa aderire a Dio stesso, affidandosi a Lui e dando l'assenso a tutte le verità da Lui rivelate.
La fede è dono gratuito di Dio. È accessibile a quanti la chiedono umilmente. Ed è la virtù soprannaturale necessaria per essere salvati. Aiutiamoci ancora leggendo il compendio del Catechismo.
L'atto di fede è un atto umano, cioè un atto dell'intelligenza dell'uomo che, sotto la spinta della volontà mossa da Dio, dà liberamente il proprio consenso alla verità divina. La fede, inoltre, è certa, perché fondata sulla parola di Dio, è operosa, per mezzo della carità. È in continua crescita, grazie all'ascolto della parola di Dio e alla preghiera. Essa, fin d'ora, ci fa pregustare la gioia celeste.
Uno dei temi più affascinanti della teologia è il binomio fede-ragione, ed è giusto che ci sia un dialogo tra il mondo delle scienze e quello della fede. E anche se la fede supera la ragione, non vi potrà mai essere contraddizione tra fede e scienza, perché entrambe hanno origine da Dio. È lo stesso Dio che dona all'uomo sia il lume della ragione, sia la fede.
San Paolo, nelle sue lettere, interpella l'intelligenza dei suoi uditori, non la loro creduloneria. Egli aveva compreso fin dagli inizi che la Chiesa apostolica che era in Gerusalemme doveva aprirsi e superare i suoi confini. Paolo desiderava una Chiesa capace di predicare a tutti la propria buona novella, una fede di cui i cristiani potessero dare ragione, ma per far questo non potevano essere lasciati soli. La fede non è questione di intimismo, come troppo spesso si intende. La fede è certamente un atto personale, in quanto libera risposta dell'uomo a Dio che si rivela, ma è nello stesso tempo un atto ecclesiale che si esprime nella confessione. Noi crediamo. È infatti la Chiesa che crede e, con la grazia dello Spirito Santo, precede, genera e nutre la fede del singolo cristiano.
Per questo la Chiesa è madre e maestra. Ci viene ancora in aiuto il compendio del Catechismo.
La Chiesa, benché formata da persone diverse per lingua, cultura e riti, professa con voce unanime l'unica fede ricevuta da un solo Signore e trasmessa dall'unica tradizione apostolica. Professa un solo Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, e addita una sola via di salvezza. Pertanto noi crediamo con un cuor solo e un'anima sola, quanto è contenuto nella parola di Dio, tramandata o scritta, ed è proposto dalla Chiesa come divinamente rivelato.
Dobbiamo dunque tendere la nostra vita tra il nostro rapporto personale con Dio e Gesù Cristo e la vita della Chiesa. Sembra difficile, talvolta sembra assurdo quando vediamo tante difficoltà e tante brutture. A tale proposito, così si esprimeva l'allora cardinale Josef Ratzinger nella Via Crucis al Colosseo del 2005.
Che cosa può dirci la terza caduta di Gesù sotto il peso della croce? Forse ci fa pensare alla caduta dell'uomo in generale, all'allontanamento di molti da Cristo, alla deriva verso un secolarismo senza Dio. Ma non dobbiamo pensare anche a quanto Cristo debba soffrire nella sua stessa Chiesa, a quante volte si abusa del Santo Sacramento della sua presenza, in quale vuoto e cattiveria del cuore spesso egli entra. Quante volte celebriamo soltanto noi stessi, senza neanche renderci conto di Lui. Quante volte la Sua parola viene distorta e abusata. Quanta poca fede c'è in tante teorie, quante parole vuote. Quanta sporcizia c'è nella Chiesa e proprio anche tra coloro che, nel sacerdozio, dovrebbero appartenere completamente a lui. Quanta superbia, quanta autosufficienza. Quanto poco rispettiamo il sacramento della riconciliazione, nel quale egli ci aspetta per rialzarci dalle nostre cadute. Tutto ciò è presente nella sua passione: il tradimento dei discepoli, la ricezione indegna del suo corpo e del suo sangue è certamente il più grande dolore del Redentore, quello che gli trafigge il cuore. Non ci rimane altro che rivolgergli dal più profondo dell'animo il grido «Kyrie eleison», «Signore, salvaci».
In questa richiesta di perdono dobbiamo entrare anche noi. Dobbiamo ricordare che la Chiesa è fatta anche da ciascuno di noi, nel proprio stato di vita, nella propria situazione. È importante avere questa consapevolezza per assumerci in prima persona il carico di essere cristiani che fanno parte della stessa Chiesa, il cui capo è Gesù Cristo, Signore del cosmo e della storia. Cristo glorificato che permane misteriosamente sulla terra, dove il suo regno è già presente come germe e inizio nella Chiesa. Un giorno ritornerà glorioso, ma non ne conosciamo il tempo. Per questo viviamo nella vigilanza, pregando «Vieni, Signore».
«Vieni, Signore Gesù, non tardare. Vieni a pacificare la mia anima, perché diventi per me il mio cielo e per te il luogo del tuo riposo. Vieni, Signore Gesù, a vivificare la mia fede, perché nella Chiesa sia testimone della tua opera di salvezza, come lo fu Abramo e come lo è stata Maria. Non ti chiedo di essere testimone solitario, ma parte di una moltitudine di sorelle e fratelli che credono in te. Vieni, Signore Gesù, e accresci il mio amore per la tua Chiesa, perché la senta sempre più mia, fino al momento in cui non avrò più bisogno della fede, e ciò che rimarrà sarà solo la carità».
Mancano le opere, dimostrate che il risorto vive, servendo insieme i più bisognosi, e vi crederanno.
Ti basti la mia grazia. Meditazioni sugli scritti di San Paolo, dal libro omonimo di Marco Cardinali, pubblicato dalla Lateran University Press. Con l'autore al microfono, Franca Salerno, Gianni Bersanetti, Davide Marzi, Marco Mete. La sigla è tratta dall'inno paolino composto dal padre Johannes Paul Abrahamovic, priore dell'abbazia di San Paolo fuori le mura.